si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme con l'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva resuscitare dai morti. Parola del Signore. Il brano evangelico che vi ho appena letto per questa festa solenne, oggi Pasqua di Resurrezione, ci descrive una scena che rievoca un episodio che ebbe luogo nel mattino di quel giorno, in quella occasione particolare, ma un episodio che credo ci aiuta a ritrovarci noi stessi partecipi di quell'episodio. Perché dico questo? Perché vedete qui, ho appena letto che nel giorno dopo il sabato, quella giornata che poi nel corso del tempo prenderà il nome che noi siamo soliti usare ancora oggi, domenica, il giorno del Signore, il giorno dopo il sabato, ebbene Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. E qui vedete una descrizione della scena che è apparentemente contraddittoria. Dico apparentemente, bisogna che ci rendiamo conto di come questa contraddizione sia peraltro molto eloquente. Dove sta la contraddizione? Buon mattino, dunque viene la luce, dunque splende ormai la novità che segna l'inizio di un altro giorno. Quando era ancora buio, a contraddizione, viene la luce o è ancora buio? È spuntato il sole, irrompe sulla scena del mondo lo splendore di una novità, o ancora le ombre ci avvolgono e noi siamo prigionieri di una notte che continua, forse di una notte senza fine? E vedete, è proprio in questa situazione che si trova Maria di Magdala, che è in difficoltà. Perché? Perché si trova a registrare un dato che si impone nella sua oggettività immediata. La pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Ecco, è spettatrice di questo scenario che si impone in maniera oggettiva. Il sepolcro è vuoto, ma Maria di Magdala è spaventata. Maria di Magdala, vedete, a modo suo ancora rappresenta tutto quello che nella nostra esperienza umana potremmo ricapitolare come l'abitudine a interpretare quel giorno e ancora questo giorno e ogni nostro giorno come l'occasione propizia, anzi necessaria per protestare, per gridare, per strepitare, per lamentarci. Hanno portato via il Signore, vedete, corre. Ci sono i discepoli di mezzo, ne riparlerò tra qualche momento, ci sono loro, ma Maria di Magdala che è dolentissima, che è afflitta, che è sconvolta, che è angosciata, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Già, vedete, si sta lamentando, sta protestando, una cattiveria in più, una cattiveria davvero feroce nei confronti del cadavere di un innocente, come tutti sappiamo, è il caso di Gesù, che è stato crocifisso e condannato a morte e poi deposto in quel sepolcro cadavere per una congiuntura di eventi squallidi e manifestazioni di violenza del tutto ingiustificabili. Ed ecco, hanno portato via, notate come si esprime Maria di Magdala, hanno portato via, non sappiamo dove, l'hanno posto loro, gli altri, il mondo, la storia umana, questa storia è dominata dalla cattiveria, dall'ingiustizia, dalla violenza spietata e incontrollata. Vedete, questo è il giorno? È il giorno del lamento, è il giorno della protesta. È il giorno dell'angoscia, è il giorno della paura, è il giorno in cui si ripropongono le solite spiegazioni o i soliti tentativi di spiegazione di quello che è il significato e di quello che ci aiuta a spiegare come si svolge e come essere presenti nella storia umana di ieri, di oggi. Sarà così anche per domani? Questa è la storia nella quale giorno dopo giorno ci dedichiamo a quel costante discernimento della realtà che ci riporta puntualmente al lamento nel senso di un tentativo anche di intervenire, bisognerà ricercare i colpevoli, i responsabili, bisognerà operare in maniera tale che si risolva questo dramma che ci pone ancora una volta dinanzi a delle conseguenze ingovernabili, stando alle possibilità a cui eravamo abituati. E dunque è il nostro giorno, è il tempo della storia umana. E c'è di mezzo per ciascuno di noi un buon motivo per raccogliere e mettere meglio a fuoco i motivi di disagio, di sofferenza, di incertezza che ci riguardano personalmente, comunitariamente, socialmente, nel mondo, in grande come anche in piccolo. Ed ecco, questo è il giorno in cui spunta il sole, ma è ancora buio. È spuntato il sole nella storia umana? Ieri? Quel giorno? Oggi? Nel nostro giorno spunta il sole? È ancora buio. Già. Vedete? Maria di Magdala si esprime in maniera così essenziale per cui ci rendiamo conto che non abbiamo neanche bisogno di spiegazioni. Fatto sta che corre, e corre dai discepoli. I discepoli sono due, e sono figure che poi compaiono anche altrove nella narrazione dell'Evangelista Giovanni. Sono due, uno è Simon Pietro, conosciamo bene la sua fisionomia, la sua identità, la sua personalità. L'altro è un discepolo anonimo, che viene descritto qui e altrove nel Vangelo secondo Giovanni, ricorrendo semplicemente a un titolo che interpreta il suo anonimato, è il discepolo amico del Signore. Vedete, questo discepolo che rimane anonimo nelle pagine del Vangelo è un discepolo interiore, c'è un discepolo pubblico, per dir così, con una faccia, una sua fisionomia, una sua identità anagrafica, si chiama Simon Pietro, o ci mettiamo al suo posto tutti i nostri nomi, il nome di ciascuno di noi con il suo vissuto e con la sua identità e con la sua particolare esperienza di vita, ma c'è un discepolo interiore, c'è un discepolo che è, per così dire, presente nell'intimo del cuore umano, laddove quel discepolo custodisce l'eredità di una amicizia, custodisce il dono prezioso di una testimonianza d'amore, l'amico del Signore, laddove quel discepolo, ma vedete, quel discepolo ci chiama tutti e ci incoraggia tutti a ritrovare nel luogo più profondo del nostro animo umano quel deposito che certamente ci è stato trasmesso e che certamente è depositato e custodito al suo posto. Quel deposito è l'eredità di un dono d'amore. E quel discepolo è anonimo, vedete, non parla, non dice niente, però si muove sulla scena, sì, come si muove Simon Pietro, corrono tutti e due e si agitano tutti e due, ma quel discepolo si ferma, Simon Pietro entra nel sepolcro, ispeziona la scena, vedete come l'Evangelista Giovanni descrive i suoi gesti, i suoi comportamenti con molta precisione, osserva come sono disposte le bende, osserva come il sudario è stato sistemato al suo posto, osserva come la scena è esattamente quella del sepolcro, ma il sepolcro è vuoto, registra, controlla, verifica, tiene conto di tutti i dati che corrispondono alla realtà oggettiva del fenomeno. Il sepolcro è vuoto, ma questo l'aveva già constatato Maria di Magdala. E adesso vedete qui, il racconto evangelico dice che allora entrò anche l'altro discepolo, l'anonimo, il discepolo che nel fondo di ogni cuore umano continua a mandare un segnale. Un segnale, sapete, che non ha bisogno di particolari commenti, ma quel segnale che continua a pulsare come la potenza inesauribile di una certezza che è stata ormai depositata nel fondo di ogni cuore umano, il suo, il nostro, il mio, quello di ciascuno di voi, là dove è custodita l'eredità di un dono d'amore. Non dice niente. Entrò, vide e credette, dice il brano evangelico, dopodiché non avevano compreso, vedete, non ci sono parole, ma c'è quella che a modo nostro possiamo ben definire intuizione infallibile. Quel discepolo vide e credette, e vedete, questo non significa che allora adesso è in grado di elaborare tutto un formulario di definizioni teologiche, spiega il fatto con la competenza dell'esperto che sa ben utilizzare tutto il patrimonio che proviene dalle scritture antiche e dunque tutto quel ricco armamentario di sentenze teologiche che ci consentono poi di parlare di resurrezione. Ma vide e credette, vedete, in silenzio, e credette nella vittoria su quel complesso di eventi che, stando a quello che il brano evangelico ci indicava inizialmente come una necessità che si ripete in maniera così invadente, desolante, angosciante, il buio, ebbene vede e crede, è vedete una certezza incrollabile che emerge dal fondo del suo animo, laddove è depositato quel seme che ha il valore di una eredità d'amore. Quello che stiamo constatando, e il fatto è oggettivo, un sepolcro vuoto è rivelazione di quella novità che rimane piena, definitiva, valida come criterio per reinterpretare tutto lo svolgimento della storia umana e tutti gli eventi dell'esistenza di ciascuno di noi. Noi siamo presi in braccio, noi siamo accolti in una corrente, noi siamo ricapitolati all'interno di una storia d'amore, dove l'amore è vincente, l'amore ha vinto la morte. Maria di Magdala, angosciata, dice qui siamo alle prese con un disastro in più, una catastrofe in più, un segno in più del fatto che la cattiveria umana non si è arresa. Ed ecco, vide e credette. E vedete, noi siamo qui per confermare ancora questo giorno, ma ogni giorno, sarà così domani, dopodomani è così, ogni giorno è così, ogni ora è così, ogni minuto è così, ad ogni respiro della nostra esistenza umana, confermare noi siamo ormai immersi in questa rivelazione conferma l'appartenenza della nostra storia, della nostra vicenda personale, sociale, mondiale, appartenenza a quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto e che si è manifestata a noi, vittoriosa su tutte le conseguenze del peccato, con uno strascico di dolori inenarrabili, quelli che poi sperimentiamo in piccolo e in grande, e con l'inevitabile conseguenza di sprofondare nell'abisso della morte. Ma tutto questo ormai è ricapitolato all'interno di una volontà d'amore che è vittoriosa. Ecco, noi siamo qui perché la storia umana, nel suo grande universale svolgimento, ma la storia umana per quello che riguarda poi il vissuto di ciascuno di noi, con tutti i rischi che ci riguardano e con tutte le contraddizioni di cui siamo responsabili e con tutti i motivi di afflizione di cui facciamo esperienza, dalle malattie alle difficoltà di relazione all'inserimento in contesti istituzionali che ci mettono in difficoltà, e con tutto il carico di meschinità, di cattiverie, manifestazioni di egoismo, di ingiustizia, di prepotenza, di cui la nostra storia umana ci dà una documentazione abbondantissima. Ebbene, noi siamo contenuti all'interno di una storia che rivela la vittoria dell'amore. È per un puro motivo d'amore che l'innocente, il figlio che Dio ci ha donato, è stato rifiutato, crocifisso e quindi il suo cadavere è chiuso in quel sepolcro. È per un puro motivo d'amore che la sua solidarietà lo ha reso partecipe di tutto quello che riguarda noi nella nostra miseria umana. Ed ecco, in tutto quello che portiamo con noi come conferma della nostra debolezza, della nostra fragilità, dei nostri sconfitti, dei nostri fallimenti, con tutta l'oscurità del buio che ancora in tanti modi ci opprime, noi siamo avvolti, travolti, attraversati da questo squarcio di luce che ha vinto una volta per tutte. Il Signore è vivente, il Signore è glorioso, vedete, in questa prospettiva che adesso anche Maria di Magdala sarà coinvolta, ma il brano evangelico questa mattina si ferma qui, poi ci sarà il seguito, e il seguito giunge fino a noi, e il seguito siamo noi, e noi siamo qui per attestare che in tutti i dolori del mondo e in tutte le oscurità della storia umana e in tutte le contraddizioni che soffocano le nostre vicende all'interno di un orizzonte che inevitabilmente ci conduce alla morte, sempre, dappertutto, per tutti il figlio che Dio ci ha donato si manifesta, è presente lui, è protagonista lui, viene lui, vince lui, fa lui di ogni oscurità un colore in più che si aggiunge allo scenario del cosmo restaurato, e fa di ogni dolore una conferma in più di quel dono d'amore che prende dimora nel cuore degli uomini e che finalmente converte, restaura, riconcilia e trasforma ogni sconfitta e fallimento in un'occasione preziosa per compatire, per comprendere, per benedire, per amare. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Così, ricordate, abbiamo ripetuto cantando il ritornello quando veniva proclamato il Salmo, il Salmo 118, Salmo che ritorna incessantemente nel corso di questi giorni nella preghiera liturgica della Chiesa, fino a domenica prossima. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, non soltanto perché è il 20 di aprile dell'anno 2025, ma questo giorno, ogni giorno, giorno per giorno, anche domani e dopodomani, certo, come ieri e l'altro ieri e da sempre, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Tutto il percorso del nostro vissuto, che si inserisce all'interno dell'immenso disegno che raccoglie la partecipazione della moltitudine umana, tutto il nostro percorso è ormai ricapitolato all'interno di una testimonianza d'amore che trasforma il cammino dolente, faticoso di tutti e di ciascuno in un'occasione feconda di ritorno alla pienezza della vita, alla sorgente dell'amore, alla gratuità, che è il segreto profondo di Dio da sempre e così per sempre. E ora alziamoci in piedi. Planiamo la nostra fede, citando il credo in un